Rieccoci in diretta qua sulle libere frequenze di Radio Blackout in diretta dal campus. Siamo qui con un compagno e una compagna del collettivo Ecologia Politica che si ritrova ogni martedì alle 18 proprio qui al campus, quindi insomma non esitate a contattarli, contattarle o a fare un passo per conoscerli. E ora passeremo subito la parola a loro che ci faranno un intervento proprio a proposito della questione energetica di questa guerra.
Grazie. Eccoci. Beh, in realtà il tema è vastissimo, per cui possiamo dire alcune cose. In realtà nel rapporto tra la guerra e l'energia veramente ci sono un sacco di cose da dire. E l'energia e la geopolitica sono da sempre due temi molto legati, cioè le risorse naturali, essendo scarse, rendono gli attori, che siano blocchi politici, che siano singoli stati, che siano regioni all'interno degli stati, li rendono rivali, cioè rivali nel senso che combattono per risorse mutualmente esclusive. Ad esempio, una delle prime cose che possiamo citare su questa questione della guerra in Ucraina è il fatto che alcune infrastrutture costruite, in particolare il Nord Stream 2, fossero già delle avvisaglie di un'imminente invasione. Alcuni osservatori infatti ovviamente notavano che il Nord Stream 2, tagliando fuori l'Ucraina completamente dal percorso del gas dalla Russia all'Europa, quindi passando sotto il Baltico, appunto rappresenta una, da un lato una sorta di sanzione all'Ucraina perché non vengono più riconosciuti tutti gli oneri di passaggio, le tariffe doganali del passaggio del gas, e dall'altro lato perché in questo caso il gas viene usato anche come energy weapon, cioè un'arma, una minaccia con cui Putin sta sostanzialmente dicendo: o fate come vogliamo noi oppure non vi arriva più il gas. E quindi di conseguenza direi che ci sono un sacco di tematiche da affrontare. Ne possiamo dire alcune sia sulle risorse energetiche sia sulle altre risorse naturali, come ad esempio l'acqua, il grano. Riguardo all'acqua sappiamo che la Crimea, da alcuni studi, risulta dipendente per l'86% dall'acqua ucraina. E il grano, per quanto riguarda il grano, sappiamo che un terzo del suolo più fertile al mondo si trova in Ucraina, il cosiddetto suolo nero, super ricco di humus, nella steppa. E quindi l'Ucraina a volte viene chiamata il granaio d'Europa, no? Di conseguenza sappiamo che ci sono possibilità di grosse crisi alimentari, grosse crisi energetiche. E quindi vediamo all'interno del tema della guerra, del rincaro dei prezzi, dell'energia, del grano, eccetera, vediamo proprio il tema della sicurezza. Manca la sicurezza, si concretizzano tutte le problematicità legate alla scarsità delle risorse, legate ai limiti del pianeta.
Infatti la riflessione che abbiamo portato avanti come Ecologia Politica è appunto questa, cioè noi sentiamo sempre parlare di limiti planetari, di scarsità delle risorse, le studiamo in modo scientifico, in modo non scientifico, in modo teorico, comunque sempre, però questo è un esempio lampante di come questa scarsità naturale che è insita nella Terra, e quindi appunto la Terra è un sistema fatto di risorse finite, e il problema è che queste risorse, dato che sono finite, prima ancora che finiscano veramente, ci conducono a dei conflitti. E quello, il conflitto ucraino-russo, è un esempio, lampante di come le risorse naturali stiano al centro dei conflitti. È importante anche il collegamento appunto tra queste risorse naturali finite e chi paga per questa scarsità, perché non pagheranno sicuramente i grandi oligarchi russi, ucraini o insomma, di qualsiasi nazionalità, ma pagheranno ovviamente le fasce della popolazione più povera, i paesi più poveri. Infatti, con chi è che commercializza il grano? La Russia, l'Ucraina? Lo commercializzano con l'Indonesia, con l'Egitto, con l'Algeria? E quindi si instaurano dei rapporti più politici e di dipendenza. Quindi noi abbiamo a cuore questo termine, che è il ricatto energetico, ma non solo, il ricatto alimentare, che quindi riguarda anche proprio la sicurezza alimentare se si parla di grano. Cioè, sono tutte adesso oggi abbiamo letto che il prezzo del grano sta diminuendo, sì, però c'è questa scarsità, dobbiamo farne i conti.
Aumentato del 340%, quindi anche se diminuisce di un pochino è quasi quadruplicato, se adesso a 2,5 volte, comunque molto molto proibitivo per diciamo tutta quella fascia del mondo che ha bisogno di sfamarsi con derrate alimentari decisamente più consistenti che le poche diciamo marche d'élite che troviamo nei supermercati.
Noi poi abbiamo deciso appunto di fare un po' un focus sulla transizione energetica, perché appunto il prezzo delle bollette, quest'incubo che ci sta salendo a fra per primo, perché oggi deve andare a spammare curriculum in giro perché ha ricevuto la bolletta e quindi
sono in vendita, come diceva Renato.
Insomma, portiamo avanti un po' questo tema sulla transizione energetica, perché l'Italia deve dare una risposta a questo caro bollette, a questa transizione ecologica. Forse adesso è il momento di veramente andare a vedere cosa sta facendo l'Italia per avviare questa transizione, che è o la fai adesso che siamo a corto di risorse petrolifere e di gas naturale, oppure quando è che la facciamo. E quindi ci siamo un po' interrogati su cosa volesse anche dire sicurezza energetica, dipendenza energetica, che sono termini che sono abbastanza ricorrenti, ma appunto abbiamo cercato di indagarli un po' meglio, quindi rilancio a frase.
Beh, sulla dipendenza possiamo dire che sostanzialmente la dipendenza energetica indica la necessità di ricorrere a delle importazioni estere per soddisfare il fabbisogno energetico nazionale. Mentre la sicurezza è un concetto a due dimensioni, cioè una parte riguarda la componente assoluta, cioè proprio l'afflusso fisico di risorse energetiche, quindi proprio la disponibilità di gas, petrolio, elettricità quando attacchi la presa alla corrente, ma dall'altra parte per avere sicurezza serve che i prezzi siano accessibili a tutti, perché se i flussi sono garantiti ma i prezzi sono quintuplicati, chiaramente non c'è sicurezza energetica. E questa è una definizione ufficiale, la definizione della IEA.
Agenzia Internazionale dell'Energia, qualcosa del genere, non siamo bravi.
International Energy Agency, sì. E in più questa questione della dipendenza è molto importante oggi e si collega molto bene all'instabilità geopolitica, perché essere dipendenti energeticamente da soggetti internazionali geopoliticamente instabili o comunque al centro di contese chiaramente aumenta il livello di esposizione, di rischio per chi importa l'energia. Sappiamo che l'Unione Europea e l'Italia anche in particolare sono grandissimi importatori, l'Unione Europea dipende per il 90% del proprio fabbisogno energetico di gas dalle importazioni, e il 45% è rappresentato dalla Russia come importazione di gas. Quindi siamo comunque in una situazione piuttosto delicata. A maggior ragione se pensiamo che appunto la notizia di pagare il gas in rubli come diciamo mossa russa per aggirare le sanzioni ha fatto abbastanza diciamo il gioco del fossile sostanzialmente, perché come Putin voleva aggirare le sanzioni aumentando diciamo i livelli di riserve di rubli nelle banche dei singoli paesi, allo stesso tempo sappiamo che per non essere più dipendenti dal gas di Mosca dobbiamo aumentare un sacco la produzione e l'importazione da altre fonti di idrocarburi. Quindi sostanzialmente questa guerra sicuramente il fossile la sta vincendo, al di là di blocco politico è stenato, sicuramente il fossile sta vincendo questa guerra, e lo capiamo anche banalmente: l'industria di guerra è un'industria super energivora, è un'industria a cui serve la siderurgia, che è altamente energivora, a cui serve il carbone. Pensiamo anche solo per gli spostamenti delle truppe, gli armamenti, la costruzione di armamenti, sono tutte attività inerentemente distruttive, che sprecano materia, sprecano tempo, energia, sforzi tecnici, e mettono un intero sistema sociotecnico a servizio della distruzione, mentre quello che dovremmo fare dal momento zero è cercare di riconvertire tutto quello che si può, utilizzare tutta l'intelligenza che si può, lo sforzo, il denaro, il tempo, le materie, per cercare di salvarci, insomma, il culetto dalla CO2.
Allora, noi poi abbiamo fatto un po' un'analisi anche di storicamente con me che siamo arrivati a sto punto, ovvero a essere un po' appesi alle decisioni della Russia, soprattutto per quanto riguarda il campo energetico, ma non solo. E appunto, cioè, la nostra insicurezza energetica sta anche nel fatto che nel tempo l'Italia ha implementato sempre di più i collegamenti con, appunto, con la Russia. Quando l'ha fatto e con chi? Con tutti i governi nel corso del tempo, specialmente quelli berlusconiani, e grazie all'apporto di Eni che ci ha appunto collaborato un bel po', e quindi adesso tutto il nostro gas, ovvero il 40% del gas italiano, proviene appunto dalla Russia, e grazie ovviamente ai gasdotti costruiti da Eni con l'appoggio di Intesa San Paolo e Compagnia Bella. E quindi, insomma, sì, adesso ci troviamo in questa situazione di insicurezza perché nel tempo l'abbiamo costruita, l'hanno costruita vari governi. Adesso invece cosa sta facendo il governo Draghi? Cosa sta facendo il Ministero della Transizione Ecologica? Niente, nel senso che hanno affidato il piano di sicurezza energetica a Eni e Snam. Snam è una delle principali società di infrastruttura energetica al mondo ed è la prima in Europa per capacità di stoccaggio di gas naturale. E noi, Mister Cingolani l'ha affidato proprio a loro, le stesse che fino a ieri, anzi ancora oggi, continuano a fare accordi con la Russia, o almeno non smettono, non li annullano, insomma. E quindi sì, il nostro piano per la ricostruzione e la transizione ecologica e quindi anche energetica viene affidato a questi colossi che forse di ecologia non hanno proprio capito molto.
In pratica, anche per fare un piccolo riassuntino, i soldi che dovrebbero essere destinati alla transizione ecologica vengono innanzitutto quelli che provengono anche dalle tasse sull'inquinamento, questo è il paradosso. Tutti questi flussi di denaro vengono reindirizzati sul scoprire nuove fonti fossili di cui approvvigionarsi, che siano in territorio nazionale con le prospezioni, che siano tramite il gas liquefatto, che siano tramite l'importazione di gas da altri gasdotti. In ogni caso sono cambiate nettamente le priorità. La priorità della transizione è ripassata ad una priorità della sicurezza. Della sicurezza energetica, quindi questo limita fortemente anche gli orizzonti di ragionamento, cioè se bisogna trovare energia domani non lo si può fare anche in un modo sostenibile, bisogna piegarsi a quelle che sono le condizioni, i prezzi dei grandi speculatori del fossile e in più... anche alla possibilità di innovare i sistemi energetici nazionali, ecco.
Infatti questa insomma, la formula che hanno trovato i vari governi era sicuramente quella della differenziazione energetica, ovvero prendere gas e petrolio da tanti paesi diversi. Ok, certo, anche se questo compito l'abbiamo affidato a due società, quindi di differenziazione forse c'è ben poco, perché se li affidi a due multinazionali una differenziazione non la stai facendo veramente. In più la differenziazione che viene appunto capitanata da Eni è una è una differenziazione che appunto coinvolge solo stati che hanno comunque poca stabilità politica e comunque conservano ancora grandi legami, forti legami con la Russia. Quindi vediamo anche in modo critico la scelta di differenziare appunto la soluzione di differenziare l'energia. Com'è che Eni ha deciso di differenziare? Eni ha deciso di differenziare investendo in Algeria. Infatti l'altro giorno Descalzi, che è amministratore delegato di Eni, era con Di Maio in Algeria per stipulare questi nuovi accordi che dovrebbero svincolarci al gas russo. L'Algeria però è fortemente legata alla Russia. La Russia è il principale fornitore di armi del paese. E l'anno scorso i due paesi hanno firmato una mega vendita di armi di 7 miliardi di dollari e in ogni caso, appunto, sempre per ritornare al tema del grano, l'Algeria importa ingenti quantità di grano dalla Russia. Quindi insomma questi due paesi sono super collegati, quindi noi stiamo rispondendo alle criticità di un paese andando comunque a favorirgli le casse tramite un altro, quindi non si capisce bene com'è che vogliamo punire la Russia in questo contesto. Comunque l'altro problema è che investiamo in Algeria, ok, va bene, investiamo in Algeria, ma l'Algeria in realtà non ha grossi rifornimenti di gas, anzi li sta finendo, quindi già oggi è una problematicità allucinante. E questo è un esempio, tra l'altro ricordiamo anche che l'Algeria si è astenuta durante la risoluzione dell'ONU sull'Ucraina. È uno, quindi Eni in Algeria, ok, vabbè, ha fatto questi accordi, va bene. Raddoppiamo il TAP, ok, il TAP collega l'Azerbaigian a Modugno in Salento e due giorni prima del conflitto il leader azero firmava un accordo strategico a Mosca che prevedeva la cooperazione da parte dei due stati in campo militare e strategico. Qualsiasi produzione di gas in territorio azero verrà presa in comune accordo con il Cremlino. E anche qua ci viene da chiederci, ma quindi che punizioni vogliamo dare alla Russia? Com'è che ci vogliamo veramente svincolare dalla Russia? Forse non troppo così, forse non così, però vabbè. Comunque intanto la TAP era sempre stata proposta come quella che ci avrebbe salvato dall'indipendenza dalla differenziazione energetica. Abbiamo ancora molti molti dubbi. Comunque niente, questo era per dire che cos'è che sta facendo Eni, com'è che sta avvenendo la differenziazione energetica in Italia. Intanto appunto Draghi porta avanti la riscrittura di un nuovo piano per la transizione energetica e rilancio le trivellazioni nell'Adriatico, quindi trivellazioni nell'Adriatico vuol dire anche ovviamente non rispettare i limiti della carbon neutrality al 2050. E poi vabbè, abbiamo anche gli apporti di Confindustria che di fronte alla crisi propone di riscrivere, estendere il PNRR, di implementare la costruzione di nuovi gasdotti. Insomma, questa transizione energetica ci pare tanto che non stia andando nella giusta transizione, che insomma non sia affatto ecologica soprattutto.
Assolutamente, non va nella giusta direzione e... Quello che possiamo dire è che sì, carbon neutrality al 2050, intanto ancora oggi stiamo firmando contratti forward che hanno date di scadenza di 20-30 anni, quindi questo direi che per chiudere ci sembra abbastanza deprimente. In ogni caso, andando a chiudere, possiamo dire che insomma, se dedicassimo il 2% del PIL anziché agli armamenti e alla spesa bellica ad una vera transizione ecologica, forse avremmo una possibilità come specie di sopravvivere, ma mi sembra proprio in netto contrasto con quello che è il dominio della guerra, il dominio diciamo proprio in termini di forze tra rigenerative, ricostruttive, costruttive e invece distruttive. E sostanzialmente niente, dovremmo smettere di togliere risorse economiche al cammino della transizione e togliere le risorse, queste risorse economiche a quello della guerra.
Va bene, allora ringraziamo la compagna e il compagno di Ecologia Politica che ci hanno presentato, diciamo, una loro analisi della questione energetica legata ai costi della guerra e tra l'altro penso che come assemblea abbiano anche qualcos'altro da dirci.
Vi facciamo ciao a tutti e tutte, vi facciamo un bollettino di un po' di incontri nostri e un po' di eventi in valle che ci saranno nei prossimi giorni. Allora, intanto noi abbiamo venerdì questo alle 5 qua al campus Luginau di Nola Break un seminario dedicato appunto a questi temi, la transizione ecologica, l'energia, quindi tutte le cose che abbiamo parlato oggi le approfondiremo assieme. E, appunto,
quando questo?
Venerdì questo alle 5 in Aula Break.
E ci teniamo a dire che non è un seminario frontale, non è un, cioè noi tutti insieme ci troviamo proprio per parlare, per studiare questi temi, quindi anche l'incontro di oggi non è che ce lo siamo preparato, sono le cose che diciamo tutti i martedì e in tutte le assemblee che facciamo.
Sì, appunto l'idea è di discutere dal basso in modo orizzontale e di fare autoformazione assieme, di cercare di insomma comprendere e spacchettare un po' una realtà sempre più complessa. E per quanto riguarda gli eventi in valle invece, il 13 aprile ci sarà qua al campus, sempre alle 6:30, un incontro pubblico per lanciare la marcia che ci sarà 3 giorni dopo, quindi il 16 aprile in valle. E interverranno Cosimo Caridi, che è un giornalista che si collegherà per appunto fare un collegamento con la guerra in Ucraina, Chiara Rivetti, presidentessa del sindacato dei medici ANAO, un tecnico dei NOTAV e poi i giovani NOTAV. E rilanceranno appunto la marcia popolare del 16 aprile e niente, insomma ci teniamo a sottolineare l'importanza di questi eventi perché la TAV rappresenta un po'... un ottimo esempio di modello di sviluppo energivoro, non democratico, imposto, che devasta i territori e assolutamente va contro sovranità popolare, contro il territorio, va contro l'ambiente, e quindi non perdiamo ecco di vista anche quello che succede proprio sulla porta di casa nostra. E niente, quindi questo venerdì al campus, seminario di ecologia politica sulla transizione ecologica, il 13 aprile, sempre qua al campus, incontro di preparazione alla marcia che invece sarà il 16 aprile. Grazie.
E allora grazie a Ecologia Politica.